Ben ritrovati da Alessandro De Rosa, siamo sempre in conversazione con Roberto Pischiutta in Arte Pivio, così inizia la nostra quarta puntata insieme e stavamo ascoltando una traccia che proviene da Seven Little Killers, un film di Matteo Andreolli. Pivio, io continuo a guardare il tuo armadio che è diventato un po' una specie di filo conduttore di questa intervista. Vedo molti libri, molte serie televisive, i premi di cui abbiamo appena parlato, anche molti, dei dischi, anche, ho visto anche biografie più che altro. Sì. E il tuo approccio compositivo si lega anche all'amore, probabilmente, vedo, per i libri, per la storia, quindi hai avuto sempre interesse nello storytelling, voglio dire, anche tu come autore, che esula un po' dal discorso musicale, ma che poi in fondo l'ha un po' a braccetto, perché la musica anche è fatta nel tempo, no? Nel tempo in cui le informazioni vengono distribuite, quindi vengono percepite, quindi un racconto. Mi chiedo se vedi delle relazioni, ecco, tra queste due.
Certo, c'è una strettissima relazione. Allora, ci sono vari modi per approcciare una colonna sonora, no? E o da solo o con Aldo spesso cambiamo questi modi. Sicuramente una cosa evitiamo sempre, quella di pensare in termini microscopici. Cioè, mi spiego meglio, prima parlavo del senso timbrico della colonna sonora, no? Che è una forma di, appunto, storytelling, anche quella, no? Cioè quella di stabilire l'abstract, no? della storia musicale, in questo caso, no? Ma quando poi andiamo a estrapolare questa idea timbrica in qualcosa che porta alla composizione, non pensiamo mai al contesto, diciamo, della singola microscena, e quindi cerchiamo di realizzare quella che può essere il momento musicale giusto per quella microscena. Pensiamo sempre in termini di macrostruttura. E poi semmai in un secondo momento andiamo a raffinare per raccontare, diciamo, in maniera più puntuale la scena, no? Però pensiamo sempre in termini di racconto di quell'attore, di quella storia, no? Cioè, quindi quando scriviamo, quindi, pensiamo sempre in termini di opera globale, no? almeno inizialmente, no? E quindi iniziamo a stabilire quali che sono, diciamo, i punti di svolta che ci sembrano importanti in quel racconto, che è in qualche modo fare dello storytelling musicale, no? Chiaro, no? E solo poi in un secondo momento c'è una sorta, chiamiamola, di modalità nel raffinare quella che può essere la macrostruttura in microstrutture, no? E quindi andare a eventualmente a capire quali sono i sync point importanti in quella scena. Però deve essere tutto pensato in un contesto molto più ampio. Molto spesso, una volta chiusa, diciamo, un'ipotetica prima stesura della nostra colonna sonora, noi ci rivediamo il film prima ancora di proporre le cose ai nostri committenti e cerchiamo di capire se è equilibrata nel film, se racconta esattamente quello che avremmo voluto raccontare, se non ci sono dei momenti di pausa, di buco, che invece richiedono magari interventi, o viceversa, se non è il caso di andare a eliminare qualcosa che sembra essere sovrabbondante. Questo in una logica, appunto, macro, non micro, no? Quindi io non ho scritto romanzi, mi sono approcciato recentemente alla possibilità di scrivere una sceneggiatura e in qualche modo ho ritrovato, diciamo, certi meccanismi mentre la scrivevo, no? Sono partito da un'idea di un soggetto che poi ho esportato in qualcosa di un pochino più ampio per poi arrivare anche, diciamo, alla sceneggiatura, quindi alla definizione delle singole scene e poi dei dialoghi e così via, no? Quindi c'è questa caduta, diciamo, a cascata, no? Da un apice che è l'idea e poi da lì via 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 scendi. Musicalmente noi facciamo esattamente lo stesso.
Infatti questa cosa che stai dicendo si rilega alla prima esperienza di cui mi parlavi, cioè al film di Özpetek, Il bagno turco, dove partite da una scena. In quel caso è un po' il contrario, cioè lì siete partiti dalla scena del micro per poi espanderla al macro e tornare poi nel micro e quindi andare... ricordi che mi avevi spiegato.
Ma era necessario, perché... appunto, ripeto, non avendo nessuna metodologia, noi dovevamo trovare, come dire, uno start possibile, no? E quindi ci siamo impegnati a trovare quello che secondo noi era veramente il punto di svolta assoluto nel film, e in effetti lo è, anche se arriva quasi alla fine del film, no? Dove tutto quello che poi avremmo realizzato doveva convergere. Lì dentro, in quel minuto e dieci di musica, c'è esattamente un'ora di musica meno che abbiamo poi realizzato per tutto il film. È come se ci fosse stato, come dire, un buco nero che assorbe tutto quanto in quel momento, no? Ma anche se siamo partiti da una cosa particolare, in realtà nella nostra testa c'era l'idea di riespandere immediatamente il tutto per capire se quel particolare in realtà aveva un senso in un racconto molto più ampio.
Sì, questa è un po' forse una metafora o comunque una descrizione di quella che può essere un po' l'intuizione, voglio dire, cioè qualcosa di macroscopico ma anche di microscopico che poi va a rispondere su varie strutture. Dico questo perché prima stavo ricordando anche quello che mi hai detto sul l'ispettore Coliandro, che avete lavorato una settimana su elementi musicali che poi si modulavano insieme e quindi andavano a generare un universo sonoro, timbrico, esatto, sì. Che era quello, mi sembra un po' una caratteristica importante, no? Anche di interesse forse, anche di istinto compositivo che avete, non so, la metto come riflessioni lì.
E magari ritorneremo su questa idea del racconto. Adesso mi premeva ascoltare un brano che si chiama proprio Racconto, viene da un film del 2019, musiche sempre di Pivio Aldo Descalzi, Tell Me Who I Am Plus the Chinese Sketchbook. La regia di questo film era di Sergio Basso. Ascoltiamo questa traccia e subito dopo parliamo di un altro aspetto dell'attività di Pivio che è subentrata un po' nell'ultimo periodo, cioè quella dell'associazione ACMF.
Recentemente, adesso esulando un attimino dalla produzione cinematografica, tu ti sei occupato, hai cambiato ancora lavoro, o meglio, fai comunque il compositore, ma ti stai occupando anche proprio di quel mondo che ci stavi, di cui ci stavi parlando prima, in forte transizione, in forte anche in un periodo di difficoltà, insomma, quello diciamo più legato ad aspetti legali di gestione del diritto d'autore e poi anche alla figura proprio del compositore all'interno della produzione cinematografica.
È stata così fondata questa associazione.
Esatto.
Ti andrebbe di parlarcene.
Va bene, allora l'associazione si chiama ACMF, è un acronimo che significa associazione compositori musiche per film o da film, insomma lì c'è tutto un discorso che ancora non è chiarito. Comunque, allora, ACMF in qualche modo nasce
per sbaglio.
Per sbaglio, ma nasce molti anni fa. Trova solo in questo momento il terreno fertile per avere una sua realizzazione. Lo stesso appunto Morricone ci parlava in vari incontri che abbiamo fatto con lui del desiderio che lui stesso ha avuto molti anni fa con altri suoi colleghi di creare, come dire, una sorta di lobby, no? Per condividere esperienze, idee, modalità di lavoro, capacità di trovare, come dire, elementi che possono accomunare e dare anche più forza quindi alla nostra professione, maggiore visibilità, insomma tutto quello che nel tempo in effetti la figura del compositore ha perso. E forse proprio questa perdita che è avvenuta nel tempo che ha permesso di creare le condizioni perché adesso un gruppo di prima una decina di persone, adesso in realtà siamo più di 80, peraltro direi gli 80 più attivi in Italia, appunto ha permesso di creare questa per me bellissima esperienza che appunto è ACMF. ACMF sostanzialmente ha un grande macro obiettivo che è quello di ridare dignità alla figura del compositore di musica per film. Dignità che si è un po' persa nel tempo, per vari motivi, che può essere una dignità artistica innanzitutto, dignità di visibilità dell'artista compositore e inevitabilmente anche dignità, chiamiamola economica. Molti hanno questo strano pensiero che chi realizza colonne sonore sia un ricco. Forse questa cosa nasce, diciamo, da tutta una serie di successi che effettivamente la musica italiana prodotta fino agli anni 70 ha avuto. Era un periodo decisamente felice per il cinema italiano, l'abbiamo esportato in tutto il mondo, siamo diventati punto di riferimento di quella che poi è diventata la nuova filmografia che esiste in questo momento. Se pensiamo a gente come Tarantino che non fa altro che inneggiare, esaltare ogni volta film che magari da noi sembravano essere anche meno significativi, cioè ci deve essere qualcosa di vero in tutto ciò, no? La musica italiana veniva esportata in tutto il mondo, venivano venduti milioni di dischi, sia delle colonne sonore, sia anche della musica, diciamo, pop. Insomma, quindi era tutto un meccanismo diverso. Questo meccanismo si è perso nel tempo. E il nostro ruolo è piano piano precipitato in una forma che è diventata veramente come una sorta di figura meramente tecnica, no? Il fatto stesso, per esempio, che quando si parla, no, di una realizzazione di un film, c'è il cast artistico, dove il cast artistico viene considerato gli attori e il regista e diciamo lo sceneggiatore, no? Il musicista invece no. Ed è strano perché in realtà, quantomeno per la legge italiana, gli unici autori riconosciuti, e se dico autore vuol dire arte chiaramente, sono il regista, il soggettista, lo sceneggiatore e il compositore. Questo fatto di relegarlo in una figura tecnica, no, è la dimostrazione di quanto potere, diciamo, contrattuale abbiamo perso nel tempo, no? E troviamo che questa cosa sia in qualche modo sbagliata. Quindi ACMF sta cercando di recuperare un po' il tempo perduto, ricreando delle condizioni che diano la corretta visibilità di noi come artisti, non come meri artigiani, no? Cioè, sì, abbiamo anche questa caratteristica di essere anche in qualche modo degli artigiani, però noi forniamo arte, cioè forniamo possibilità di sentimenti, di pensiero, no? E questa cosa invece non viene riconosciuta e credo che sia veramente un fatto molto grave, no? In più aggiungiamo che negli ultimi anni la situazione economica per i compositori, come dicevo, è molto cambiata, quindi anche questa ipotetica idea del compositore ricco sarebbe bene iniziare a toglierlo dalla testa delle persone, perché non è così. Cioè spesso i compositori vivono una situazione di grande difficoltà economica. e difficoltà economica personale e che poi si esplicita ovviamente anche nella realizzazione delle cose, visto che gli viene a mancare il terreno fertile per poter realizzare l'idea dell'artista, no? Quindi queste sono, diciamo, le linee principali su cui ACMF si sta muovendo. E il fatto stesso che hanno aderito praticamente le persone più importanti che abbiamo in Italia, perché noi siamo un'organizzazione italiana, anche se poi sono entrati nel nostro circuito personaggi, diciamo, decisamente importanti come Hans Zimmer, che fa parte di ACMF, oppure Michael Nyman o Nyman, non mi ricordo mai come si dice, sì. Lo stesso Roger Waters, no? Che ha in realtà una presenza cinematografica fortissima. No? Basti pensare alle esperienze degli anni fine anni 60, inizio anni 70 con Antonioni, no? Cioè, giusto per dire una cosa, no? Adesso era a Venezia a presentare, io non ho visto questo documentario che credo sia in qualche modo la rappresentazione del suo ultimo concerto, che è estremamente cinematografico, no? quindi ben venga il fatto che lui sia parte di ACMF e noi ne siamo onorati, e prossimamente avremo ulteriori grandi compositori che entreranno nella nostra grande famiglia. Quindi tutte le nostre attività sono rivolte a questo, sono rivolte quindi a un'attività che appunto in prospettiva potrebbe essere di tipo sindacale, ma noi non ci dimentichiamo chiaramente anche che noi siamo degli artisti, quindi noi dobbiamo rendere evidente il fatto che noi esistiamo se realizziamo le nostre cose. Quindi stiamo cercando nel tempo di organizzare concerti in cui vengono ascoltate le musiche che vengono realizzate, realizziamo dibattiti, incontri con il pubblico, partecipiamo quando possibile anche a festival, anche creando delle, diciamo, delle giurie specializzate, no? Giusto per ricreare quel tessuto che si è perso. Negli anni 70 i compositori tutto sommato non avevano grande necessità di aggregazione, perché la loro forza era talmente forte, scusa il gioco di parole, che qualsiasi forma di associazionismo sarebbe stata tutto sommato superflua. Invece adesso è fondamentale ricreare, come dire, un gruppo di lavoro che abbia alcuni elementi, diciamo, condivisi, no? Il fatto stesso che, per esempio, nella legge sul cinema italiano non si parli di musica è, trovo, abbastanza aberrante, no? Cioè, quando si realizzano dei film non vengono mai messi in condizioni, diciamo, i compositori di poter pensare di avere una parte di budget stabilita per loro, no? Quando invece tutti i reparti ce l'hanno. Ma questa è una storia, diciamo, che proviene da anni addietro, quando esisteva appunto questa terza parte, che erano gli editori, che risolvevano in qualche modo un problema ai produttori, no? Certo. Cioè loro si facevano carico di tutto quello che serviva per realizzare la colonna sonora, e quindi il produttore si ritrovava poi alla fine ad avere qualcosa che poteva utilizzare nel migliore dei modi, non avendo avuto nessun pensiero negativo nel dover coinvolgere energie e risorse anche economiche per poterlo fare.
Eh già, quindi si è spostata l'attenzione. Beh, ma di risultati ottenuti, secondo te, a parte i concerti, la partecipazione, ciò che state facendo di giorno in giorno, siete riusciti?
No, ma io devo dire che sono stati anni quasi magici. Allora, faccio un piccolo elenco di quello che secondo me sono i punti di riferimento che abbiamo affrontato e che hanno iniziato a portarci dei risultati. Innanzitutto, ACMF adesso è riconosciuta in Italia e anche fuori dall'Italia come un'associazione di settore. Quindi finalmente abbiamo potuto parlare in maniera disinvolta e senza filtri con chi gestisce la cultura in Italia, quindi con il MIBAC, abbiamo parlato con entità analoghe di livello europeo. Fino a 2 anni fa questo non era possibile, invece adesso siamo riconosciuti, quindi abbiamo quantomeno potere di parola, no? E in effetti stiamo discutendo anche della possibilità di andare a ritoccare proprio la legge sul cinema grazie a questi contributi che sono evidentemente nostri. Abbiamo ripreso ad avere degli spazi concertistici che erano totalmente scomparsi. Abbiamo avuto la possibilità di creare diversi workshop a cui hanno partecipato centinaia di persone, il che significa instillare in queste centinaia di persone dei sentimenti, delle idee che magari a loro volta porteranno ad altre persone. Quindi il network è partito. Questo lo trovo fondamentale, no? Ecco. Certo, si può ancora lavorare tantissimo. In una ottica sindacale stiamo pensando, per esempio, alla realizzazione di una specie di contratto quadro minimo che garantisca le condizioni minime per poter affrontare una colonna sonora, cosa che in questo momento non esiste. È un lavoro molto complicato perché è un lavoro che anche non, noi non possiamo fare da sole, abbiamo bisogno di avvocati, di coinvolgere appunto i politici. Cioè, è un lavoro molto, molto, molto grosso, ma l'abbiamo iniziato. È un percorso che magari durerà molti anni, però insomma io vedo della luce. Anche per esempio certe organizzazioni hanno iniziato a pensare a noi in maniera un po' più strutturale. Sto parlando per esempio anche della stessa Accademia del Cinema, del Davide Donatello. Quindi è un percorso lungo. Noi ci proponiamo, diciamo, tempi rilassati, nel senso sappiamo comunque di avere degli obiettivi e questo già è fondamentale. Il fatto di avere un obiettivo è comunque uno sprone per cercare di raggiungerlo. Poi non so se lo raggiungeremo, però c'è.
Beh, è un progetto davvero importante, parte dalla sensibilizzazione e già sta ottenendo delle, come tu stesso dicevi, anche delle, diciamo, dei risultati più istituzionali, no? Che poi sono la controparte, c'è cioè una parte popolare, una parte poi istituzionale e quindi l'incontro delle cose. Prima di voltare pagina e chiudere questa nostra quarta puntata insieme a Pivio, per concentrarci sulla sua band che ha visto un recente ritorno, ascoltiamo ora un brano che proviene dal film del 2017 Favola di Sebastiano Mauri. La traccia in questione si chiama Verso l'albero. All'inizio abbiamo parlato di Pivio come un artista a 360 gradi, non, che non può essere confinato nella sola musica applicata. Abbiamo visto moltissime cose durante il corso di questa intervista, ma è in uscita, o meglio è già uscito, questo disco che ti vede ritornare in fondo, in qualche modo, al tuo primo amore, alla band, per così dire.
Eh sì, tra l'altro, sì, come dicevo, io lavoro, per quel che riguarda la musica applicata, tendenzialmente con Aldo, anche se poi in realtà qualche film me lo ritaglio da solo. Da qualche anno a questa parte mi è ritornata voglia di scontrarmi e incontrarmi con me stesso e quindi ho iniziato una produzione, diciamo, parallela, non necessariamente legata al mondo del cinema, anche se poi in realtà poi potrebbe succedere che uno di questi dischi che vengono rappresentati in questo nuovo disco, che invece è un disco dal vivo, potrebbe diventare, diciamo, la fonte di ispirazione per la realizzazione di un film che mi vedrebbe coinvolto pesantemente. Il disco di cui tu stai parlando è Failed Witness, cioè testimone fallito, e si riferisce a una canzone che era presente in un disco precedente, che si intitolava Mute, che era un mio ritorno a quella idea che mi è tanto piaciuta dell'album concept, che è molto anni 70, anche se poi vedo che questa cosa ritorna adesso di nuovo di moda, no? Cioè, e vedi che ritorniamo al discorso dello storytelling, cioè l'idea di scrivere una canzone fine a se stessa non mi basta, no? Ho bisogno di trovare una sorta di progetto molto più ampio che racchiuda più storie che magari sono la stessa storia però raccontata in vari modi, no? Nel caso per esempio di Mute il concetto era quello di creare un nuovo decalogo che nel mio caso diventavano in realtà 11 comandamenti che diventano i miei 11 comandamenti, non i 10 comandamenti che sono conosciuti, diciamo, dalla tradizione cristiana, ma partivo da quelli e lì in qualche modo rielaboravo, per cui per esempio il primo brano si riferiva al primo comandamento che io sono il Signore Dio tuo, che nel mio caso diventava io sono. analizzando poi il testo, era una lunga sequela di cose che io sarei o che non sono, per arrivare alla definitiva constatazione che non sono nulla, no? Molto nichilista, mi rendo conto, e così via, no?
La matrice punk.
È la matrice punk che viene fuori. Ed era un disco, come altri che lo hanno preceduto, fatto in totale diciamo solitudine, no? Quindi me lo sono scritto, me lo sono cantato, me lo sono prodotto, me lo sono mixato, tutto da solo. Però vivere da solo non mi piace, lo dicevo, mi piace il gruppo, no? Quindi quale migliore occasione è quella di riportare, diciamo, in un concerto quei brani che avevo realizzato da solo, però questa volta in un contesto appunto di gruppo. E quindi a Genova, in un posto che adoro, che è la CLAC, che è praticamente, diciamo, il teatro dedicato alla musica per quel che riguarda il Teatro della Tosse, con alcuni amici che peraltro sono collaboratori storici miei e di Aldo, abbiamo fatto questo concerto, un concerto in cui ho portato in scena di fatto brani da 4 dischi. In realtà 3 più una specie di inedito che è un ritorno al passatissimissimo, perché ho fatto anche un brano degli Scortilla che non era mai uscito, quindi vabbè, riveduto e corretto ovviamente. E in quell'occasione appunto abbiamo eseguito 18 brani, in realtà nella versione digitale questi 18 brani sono presenti integralmente, nella versione CD per forza di cose, per necessità appunto fisiologiche diciamo, ne sono presenti solo 14. Appunto Failed Witness è il titolo. Gli album a cui mi sono riferito sono appunto Mute, il precedente, un disco di cover di Bowie che avevo fatto un paio d'anni fa che si chiamava Lodge in a Scary Low Hero, facendo una specie di crasi micidiale dei 4 dischi berlinesi. In realtà sarebbero 3, ma per me sono 4, perché non mi piace l'idea di lasciare da parte Scary Monsters e Super Creeps, visto che il gruppo di lavoro era lo stesso. E in precedenza It's Fine Anyway, che diventerà, forse potrebbe diventare, questo famoso film, no? Il tutto realizzato con una matrice chiaramente darkettona, molto, molto new wave, che però non vuole essere una sorta di rimpianto del passato, è la mia new wave, no? Quindi chiaramente esistono tutta una serie di riferimenti a quelli che sono i simboli di cui anche abbiamo parlato nell'intervista, ma riveduti e corretti alla luce di quello che è il suono di adesso.
Eh già, il suono di adesso, e ci salutiamo proprio con uno di questi brani, I Am, appunto, Pivio, è un live del 3 maggio 2019 e ci diamo appuntamento per la quinta ed ultima puntata in sua compagnia. I am young and old.
say this, it is only cause. If I say this, it's only cause I nothing, nothing at all.